Il signor Francesco Pellegata credeva in Dio. Egli era un uomo sommamente morale e mai non commise atto alcuno che la sua coscienza gli avesse vietato commettere. Aveva studiato al Collegio Longone coi Barnabiti. Al tempo delle guerre d'indipendenza era stato guardia nazionale a Bologna, il che ricordò talora con signorile e bonaria arguzia. Da giovane aveva viaggiato, per ragioni di studio e di lavoro. Non aveva imparato quasi niente, ma insomma era stato a Elberfeld, a Lione, a Londra, conosceva le lingue, era négociant de seta. Aveva perduto tutta la sua sostanza. Il suo incubo erano i framassoni. Però l'eleganza innata del portamento e l'ineccepibile candore del camicione inabitato potevano lasciare ancora pensare agli ingenui che egli possedesse qualche fortuna. Invece non aveva un soldo. Credeva in Dio. Negli apostoli, tutti. E nella Santa Chiesa, madre di tutti. Di tutti gli uomini. Ma non aveva il becco d'un quadrini. Mentre le due cose, cioè i ruspi e la fede, sono notoriamente conciliabilissime. Mediante la camicia d'amido e certa degnazione bonaria di Gentillon Campagna, di marchese amante del progresso, era riuscito a ottenere che tutti, nel paesetto che diremo, lo chiamassero con devoto rispetto El Sur Pellegata. Li interrogava umanamente circa i bozzoli e le patate, come andava il frumentone. Si interessava dei progressi del sito. Oggi un fienile raperciato, domani una nuova cisterna per il letame, dopodomani una vacca morta di colica brodosa. Riceveva in abbonamento la Perseveranza. Era questo, anzi, l'unico giornale che la sua nobiltà tollerasse. Il Corriere della Sera era già sospetto, con dettagliati resoconti del processo Murri. Il Secolo poi, una cosa losca, una montatura dei framassoni. Gli altri li ignorava addirittura. La sua famiglia, discendente per parte di madre da una nobile casata lombarda, possedeva dei beni e una gran villa in Brianza. La villa non rimase certo a lui, neanche a pensarlo, buon ultimo di tre fratelli amanti del progresso. I beni evaporarono nella fortuna varia dei commerci. Ma nonostante ciò, i suoi sentimenti delicati imbrianzirono sempre più. Trovava che quel sito, non molto discosto dal parignano Bosisio, era la culla di sua gente. Gli ricordava la sua mamma. Una volta ebbe delle lacrime andandovi, perché Francesco Pellegata ce l'aveva avuta una mamma. Soprattutto egli amava l'agricoltura in tutte le sue forme, che è la ricchezza delle nazioni, la salute degli individui, frumentone, asparagi, perbutirro, vite, albicocche. Era conoscitore dei vini, del pigiare, del bollire, del torchiare, del travasare, l'imbuto, dai lombardi detto pedriolo, lo riempiva di meritate soddisfazioni, gli pareva di aver tra mano il bandolo della salute civile. La sua famiglia beveva vino imbottigliato da lui, comprava e sceglieva i tappi, ottenuto dopo lunghe ricerche l'indirizzo di uno specialista, tappi di buon sugro, sani, lì untava religiosamente con l'olio di camaiore, aveva una macchina da ficcarli nel collo delle bottiglie, tatrac! Di colpo un miracolo della meccanica del progresso. L'olio per gli usi di casa, un poema, lo faceva venire direttamente da camaiore, Luca, in latte d'una ventina di chili. Credeva in Dio. E sentì con tutte le purissime forze del suo spirito il comandamento del Cristo: crescite et multiplicami. S'era sposato in età buona e la sua signora era morta dopo 9 mesi, lasciandogli una bimba e un groviglio notarile di controdoti che divenne il suo segno nel mondo dopo il battesimo. Quando la bimba fu sposa, cioè dopo 24 anni, egli pensò ancora al Cristo, che gli disse ancora una volta: coraggio. Di coraggio il signor Francesco Pellegata non difettò mai. Sereno, dentro lo sbergo che ci porta fuori da ogni tempesta nel porto, quando ci intonano l'ora proeo, dietro compenso di poche migliaia di lire. Accasatosi dunque in secondo letto, ebbe ancora 3 figli. Finì di perdere l'ultimo becco dell'ultimo quattrino e, munito della fede, della passione per i campi e per la Brianza e dell'abbonamento alla Perseveranza e di quell'altra non meno intensa passione per i muri, deliberò di preoccuparsi dell'avvenire dei suoi 3 figli, lasciando loro un campicello, un orticello dove potessero trovare gli asparagi e una casa in Brianza, la terra dei maggiori. Altri secolo, pensò nella sua anima generosa e campestre, piantando gli asparagi. Chi pianta datteri non mangia datteri, diceva con l'occhio velato dalla tristezza. Ah, saranno per i miei figli, sospirò. Stette, per vero dire, un momento in dubbio se la casa non potesse impiantarla a Milano, che con poche decine di migliaia di lire si sarebbe fatta una casetta allora da valere oggi qualche centinaio per via del terreno. Ma la soluzione, che avrebbe allettato qualunque altro credente e anche qualunque framassone, a lui gli fece orrore. A Milano non c'era la campagna. D'altronde, aveva già esperienza di fabbriche. Aveva una volta costruito una filanda in un sito dove tutti lo sconsigliavano, senza acqua, senza maestranze. Ma egli le avrebbe create, avrebbe apportato la prosperità, il progresso, eccetera, eccetera, anche in quel posto. Difatti, appena finita, la dovette liquidare più che in fretta e nessuno seppe che cosa fare. Stalla non era, letamaio neanche, casa popolare neanche. Adesso fece dunque la casa in Brianza per i suoi figli. Non la chiamò villa. Non voleva la chiamassero, che aborriva dal fasto e dai nomi sontuosi, inconciliabili con lo spirito dei tempi e con la sua modesta pietà di marchese che rinuncia al titolo, vanagloria bollata dal porta. La chiamò casa. Se dicevano la sua villa, andava fuori, I canoni della fabbrica furono i seguenti: cercar da prima l'acqua, scavare il pozzo, e quel pozzo Dio onnipotente volle proprio che gli riuscisse rotondo, con dentro l'acqua per giunta. orientar la casa secondo i punti cardinali e comprendervi l'abitazione dei contadini, nei quali egli sognava già di trovare dei collaboratori da crescere nel culto della religione, della patria, del progresso. Munir la casa d'un portico, d'una terrazza, di più logge. Il portico doveva servire da giocarvi i ragazzi che crescessero sani, vigorosi, allegri sotto il portico. E le logge erano fatte per aerare la casa, la terrazza per il fresco di sera dopo il lavoro. Il portico poi doveva consentire di entrare in casa in carrozza se pioveva. Una meraviglia, il conforto dei tempi nuovi. Il terreno, con tre strade in mezzo, aveva avuto l'abilità di comperarlo a tocchelli da quattro proprietari diversi. Il prete, anzi il signor curato, un certo Gallina, tremolante di vecchia avarizia che pareva sempre dire di no, come Gioppino, soffriva di sciatica e di contadinite cronica. Un certo Baffi, con un barbone tremolante anche lui che pareva sempre dire di sì, ex cuoco malato di vescica, per mingere ritiravasi nei suoi appartamenti a ore fisse, aveva bisogno di un impianto idraulico. Il suo era un terreno magnifico, con una veduta splendida sull'Eupili, e si vedeva di là dal lago il paese dove era l'antica villa dei suoi. Era inoltre pieno di sassi, una cava di ciottoli che l'ente stradale potrebbe ora cavarci la massicciata della Via Emilia, dell'Aurelia o della Flaminia e dell'Appia, di tutte e quattro. E infine un certo Moltani, contadino, che redoleva sudore sterco di qualità brianzuola. Moltani, Gallina, il gelatiere cuoco Baffi e il signor curato gareggiarono in attenzioni d'ogni genere con il signor Francesco Pellegata. Ci furono dei campi di terreno. Tu mi dai quel pezzo e io ti do l'altro. La conclusione era uniforme, che il signor Francesco dava 1000 metri quadri e ne riceveva 600, e in più doveva mollare qualche biglietto da 100, non certo falso, che allora valevano un po' più di oggi.
Ma il pezzo che prende lei, signor Francesco, ma vuol mettere? Ma non è neanche paragonabile con quello che mi dà a me. Ma non vede che vista, che aria!
Difatti la vista era magnifica. E villan vispi e sciolti se ne vedevano a iosa, sparsi per gli ricolti. Il signor Pellegatta si sentiva rinascere. Respirava pieni polmoni. I suoi figli in quell'aria sarebbero cresciuti vigorosi, felici. Cominciarono le fondamenta, i pilastri, le volte. Un muraglione sostenne il terrapieno a settentrione, che la casa venne proprio costruita su un dislivello e un salto di 4 metri. Il portico riuscì splendido.
È fino a peccato darci la stabilitura queste volte,
diceva il signor Francesco quando si trattò di intonacare, guardando in su come Michelangelo la volta della Sistina. Fu una casa bianca, calce e legno, ridente, anzi occhieggiante. Mi dimenticavo di questo bel verbo di Ada Negri. Occhieggiante, tra il verde e i pochi sassi dei dintorni.
E una quantità enorme di lucertole, bisci e ramarri ci bazzicava d'intorno scodinzolando fra il terrore delle donne. Ma anche loro sono figli di Dio,
In casa non ci fu bagno. In una loggia venne collocato un caminetto che non fu mai acceso, e credo mai non sarà. Nel sotterraneo una stufa brianzuola. Bisognava incoraggiare l'industria locale. Si sentiva
un odor di muri freschi, di calci e di salubre modestia, di costumi semplici e ariosi, senza uno specchio, senza una poltrona un po' comoda da fare il chilo. E il signor Francesco era il patriarca di tutta quella salubrità. Per fare un bagno bisognava prendere la vettura del Patta e il treno di Milano. La cucina fu enorme, con l'imbuto e il setaccio, con delle pendole e paioli che ci volevano due a tirarli giù, con quella meraviglia dell'idraulica, della pneumatica, insomma della fisica moderna, che è il sifone per cavar l'olio ai fiaschi senza sputarci dentro. Una gioia per il signor Francesco! I ragazzi sarebbero cresciuti semplici, sani, nella fede a vita, cavando l'olio ai fiaschi. E tra felice al pensiero che fossero già buoni a qualcosa. Alla villa da Milano si arrivava in pochissimo tempo. Miracoli del progresso! Passare in 3 ore dall'afa atroce della città tentacolare nella più salubre aura della casta Brianza. Il viaggio era subito fatto. Le ferrovie Nord Milano, finanziate da alcuni danarosi clericali e congregazioni di gesuiti belgi, con locomotive belghe, con 4 ruote e il tubo conico lungo come un palo del telegrafo, disservivano, giraffe ben pensanti, la cara e da vita Brianza. Formidabili di potenti puff puff arrivavano in erba in 2 ore, 37 chilometri. E quel viaggio era un sogno. E quel viaggio era un sogno di una notte di mezza estate, carezzato l'orecchio dalla musica dei più cari nomi lombardi in Abo e in Ate. Infatti, di tutte le terre della terra, la Lombardia ha il primato del buon gusto e dell'eufonia toponomastica. Saronno, Usmate, Inverigo, Lurago, Pizzighettone, Incasate, Bucinigo, Capiago, Bustarsizio, Busto Garolfo. Per Francesco Pellegata gli urli dei conduttori alle 22 fermate erano una nostalgica musica, la patetica, il minuetto bocheriniano, andando a erba suonano Brusuglio, Cormani, Lambrugo, Lurago. A erba c'era la carrozza. Questa macchina, chi non lo sapesse, è un edificio con 4 ruote e un soffietto di cuoio in carta pecorito e secco, odoroso di stalla e di cosce di cavallo sudato. Davanti sulla cassetta c'è l'odore proprio del vetturino. E la Martinica è il meccanismo magnifico della tecnica moderna per frenare in forma di cavatappi un macinino del caffè. Un esaurito quadrupede la strascina confanando con dei rantoli inesplicabili per il polverone immedicabile di quelle strade. Lazzerone sì, ma ancora capace di depositar polpette sul predellino, sollevata la coda e messo in mostro un rosone color pomodoro. Invito Brianzolo ai misteri pitagorici. Il vetturino quelle polpette le butta giù, ma non tutte, perché qualcuno gli serve di scaldapiedi nell'aura vespertina. Paragonammo un giorno, cultori come siamo di discipline matematiche, il costo di 2 vettori, la carrozza Brianzola e lo sleeping Milano-Roma. Statolatri, ferrolatri e slibinglatri come siamo, computammo con gioia che il costo della seconda vezione è inferiore circa 30 volte a quello del primo.
Francesco Pellegatta! Arrivava in casa, il contadino lo salutava in pieno idillio collaborazionistico. Signor padrone, il vetturino chiedeva regolarmente se si dovesse entrare col cavallo sotto il porico. Ma diavolo, è fatta apposta! Era però difficile la manovra dell'uscita. I mozzi delle ruote di dietro asportarono regolarmente qualche bel pezzo di spigolo dei pilastri, voltando fuori fra la muta costernazione del signor Pellegatta. Francesco. Novità? Le solite. La pompa del pozzo che sibilava e faceva strani gargarismi invece di dare acqua. Un accidente, compagno! Il signor Francesco non se lo trova mai per i piedi, che anche a erba la tecnica dei cilindri insabbiati va arr, arr, arr. Ma doveva andare bene. Per definizione. Idraulico, erba, complicata spiegazione tecnica, valvole aspiranti e prementi, ma soprattutto sibilanti, lire 170. Finalmente ecco il bicchiere d'acqua. Acqua della salute, cristallina, limpida, buona, batteriologicamente pura, con un saporino di olio e di cilindro che era ancora più. Il signor Francesco, seguito dalla cara famiglia, saliva poi in casa. Veniva questa ripulita dagli scorpioni e scolpendre, che la salubrità dell'aria c'è certo per loro, eh. Fra le idee tecniche che gli aveva introdotto nell'edilizia brianzola c'era una meraviglia del progresso edilizio: le gelosie a culis. Si immagini il telaio di legno che regge le stecche, largo 50 cm, alto 3 metri, e deve scorrere parallelamente al lato corto su rotelle nella sua nicchia piena di calcinacci ricaduti. In capo a 3 o 4 ore, col soccorso della gente dei dintorni, le culisse potevano culisare. Ma non bisognava tirare troppo con la meraviglia, se no si mettevano di traverso, nel rettangolo della finestra, e allora non c'era più Cristo che andassero né avanti né indietro. Manovrando le mani si impiastricciavano della vernice di copale raggrumatasi sul legno non stagionato e non asciugata mai neppure dopo anni. Quelle persiane erano opera brianzola. D'un falegname brianzola. Incoraggiato come l'idraulico e tanti altri dallo spirito progressista del signor Francesco e dal suo portafoglio. Magro sì, ma brianzola. La marchesana, seconda moglie del signor Francesco, in quella salubrità, in quella luce, col caro fiasco nel caro armadio, era proprio nei suoi regni. Grossi mosconi volavano verdi e un nubifragio di mosche nere e brianzole dovunque. Madonna ipoteca! La prima figlia del signor Francesco non poteva raggiungere facilmente la Brianza. Affettuosa e aforistica, come sempre, con la dolcezza della Madonna irrorata dall'ansito di qualche frasetta inutilmente viperina e dalla musica celeste di una voce ultranasale, ella villeggiava in altra villa, dove la sua alta sapienza di gentildonna poteva continuare a levarsi alle 11 di mattina suscitando l'ammirazione dei suoi congiunti. La marchesana Adelaide, piena di virtù e di coraggio e di studi, e con la mente generosamente rivolta ai più generosi, sigolanti armadi, non amava eccessivamente Madonna ipoteca. Davanti ai più gelidi e viperini aforismi perdeva regolarmente le staffe in un incendio pazzo del volto e dell'anima che le toglieva il comando di sé. Spauriti e malvestiti, i tre nuovi figlioletti del signor Francesco, marchese di Longone, e della marchesana Adelaide, sentivano la marchesana arrappattarsi per tutta la casa, far delle scene ai cari villici, perché il prezzemolo, benché fosse brianzolo, era secco come la paglia. Ai cari contadini, coabitanti odorosi e francescani nella casa del marchese Francesco. Raramente il gabinetto aveva il beneficio dell'acqua, perché la pompa Brianzola, che alimentava l'eccelso serbatoio, meraviglia zincata di incino erba, faceva per lo più arr, 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 fra la desolazione generale. Le affettuose cure dei genitori crescevano i cari figlioletti, essi vivevano sotto il salubre portico, in attesa di imparare, quando fossero più grandicelli, a cavare l'olio dai fiaschi. Giocando sotto il portico, essi sentivano ogni tanto cigolare l'anta dell'armadio muro di sala da pranzo, perché la marchesana si dava grande affare. Immaginavano il segreto. La loro donna di servizio, destando in Carlo Emiliuccio una certa curiosità, pisciava regolarmente sul prato Brianzolo, stando lì in piedi, come le più provette e brodose signore dei cornuti quadrupedi Brianzolo. Era una donna Brianzola, onesta e timorata, fino al punto da poter fare a meno di quell'elemento del dessù che non consentirebbe a una ragazza fede e brianzuola di potersi gradevolmente mingere stando lì. Il gorgogliante ruscelletto formava sul praticello francescano un bello e spumeggiante laghetto e poi decedeva a terrorizzare le formiche del formicaio, nella cui tradizione orale e scritta credo debba vivere ancora oggi il mito platonico e mosaico del diluvio.
È straordinario.
La Marietta fa la piscia in piedi. È questo uno dei più cari ricordi d'infanzia di Carlo Emiliuccio. Una di quelle frasi che ritornano sulle labbra secche ed amare dopo di essere fiorite, strano fiore, dalle labbra e dagli occhi e dall'anima del fanciullo che stupiva in sogni purissimi. E viveva nella cara Brianza, semplice Franceschiella e popolata di meccanici, di idraulici, di pompieri e di mariette. Qualche volta la marietta funzionava da dama di compagnia della marchesana Adelaide, e allora si sentiva in sala da pranzo l'armadio cigolare un po' più spesso, cioè due volte ogni volta. Nuvole strane trasvolavano nel torrido cielo, da Bergamo sopra l'Albenza, da Lecco, Lecco, bel nome lombardo, come anche Menaggio, Chiavenna. I cumuli enormi si morulavano, come a simboleggiare future tempeste. La cicala immensa a tratti taceva, e più lontane e remote cicale dicevano malinconiose desolazioni della terra popolata di Brianzoli. Cartesio ebbe la fanciullezza circondata da gente che, nella peggiore delle ipotesi, avrà parlato francese. Parlò greco d'Atene, la nutrice di Plato, e la Marietta di Malebranche parlò lingua di Francia buona, e la Marietta di Shakespeare parlò la lingua dello Shakespeare, e quella di Lapo Gianni una lingua che suona ancora nei versi dell'amico suo quando dice: Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fussimo presi per incantamento e messi ad un vasel ad ogni vento per mare andassi a voler vostro e mio. Probabilmente non erano, Elleno, le brave mariette così modeste e brianzole come la cameriera dei marchesi di Longone, e forse il futuro reverendo, il futuro tragico, avranno loro palpato alla belle meglio qualche fetta dei deretani emisferi o qualche calotta dei cocomeri di davanti. Ma giurerei che né la parigina, né l'ateniese, né la strattortese, né la fiorentina non solevano pisciare in piedi come pisciò da Brianzola. A Carlo Emiliuccio la sorte serbò fra infinite altre grazie lombarde e perseveranzesche anche le guturazioni pleistoceniche degli idraulici di Erba in Cino che le trasmisero per suggestione alla loro pompa. Le guturazioni delle villambi spiesciolti sparsi per i ricolti e tutta la dolce favela che orora di allobruga in subrica dolcezza tutto il dolce piano che da Vercelli a Marca Bodichina. Ebbe ognuno di quelli il sorriso di sua madre e la favela della sua gente carezzò l'infanzia. Di Lapo e di Guido e di Michele che più che mortale angel divino e dell'Urbinate che udì la bella fornarina parlare la vide spogliarsi. Ma per Carlo Emiliuccio la Brianzola pisciò. E i Brianzoli parlarono Brianzoli e i Lombardi, Lombardi.
Il compito è veramente molto arduo, poi proprio qui figurarsi. È curioso il brano, che è un brano che è stato pubblicato di recente, un inedito gardiano, perché si dispone un po' a metà all'interno di una polarità nell'opera gardiana. Noi sappiamo che appunto c'è una storia di un rancore, no? Quella che ha portato alla cognizione del dolore, e questo rancore ha una scintilla che è stata colta con la solita finezza e anche la solita ironia di Gianfranco Contini quando ha pubblicato l'epistolario delle lettere che Gadda mandava a lui con un riassunto delle vicende intermedie, e a un certo punto Gadda nel 1936 racconta che è morta la mamma. E